I loro sogni sono la nostra responsabilità.
CNA e le imprese. L'Italia che sostiene l'Italia. CNA.it.
Ci sono cassetti con dentro un principe azzurro, altri che contengono una barca a vela o una laurea all'estero. Sogni che rimarranno lì nel loro cassetto. Ma se vuoi farli diventare realtà, portali in EvoBank.
EvoBank offre una gamma ampia e conveniente di prodotti di risparmio gestito, con la comodità del servizio online e la garanzia di una grande esperienza. Scegli di realizzare i tuoi sogni. Vai su evobank.it. EvoBank, scelta da chi sa scegliere. Pubblicità, condizioni contrattuali e fogli informativi su evobank.it.
Passatempo intelligente, cosa c'è di meglio di Enigmistica Inn? Enigmistica Inn è il mensile di giochi più venduto in Italia. Volete sapere perché? Semplice, ci sono più di 100 cruciverbe, poi rebus, anagrammi, rubriche e giochi, tutti curati dai migliori enigmisti italiani. Enigmistica Inn, tutti i mesi in edicola.
Onda Verde,
servizio coordinato dai ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.
Le 14.59, buon pomeriggio su Radio 2, l'informazione sulla viabilità in Italia. Attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, traffico bloccato per incidenti a catena tra San Donat di Piave e allacciamento tangenziale di Mestre in direzione Padova, notizia appena arrivata in redazione, quindi traffico bloccato sulla 4 Venezia-Trieste, incidenti a catena tra San Donat di Piave e allacciamento tangenziale di Mestre in direzione di Padova. Incidente anche in A9, un tamponamento tra due auto tra Saronne e Turate in direzione di Como. Abbiamo code per incidenti in A10, incidente comunque rimosso tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, sono 4 chilometri di coda in diminuzione. Sul raccordo 1 tangenziale est di Milano, tra allacciamento 1 e l'inizio della tangenziale est in direzione della tangenziale est, abbiamo code anche qui per incidente. Incendio in A1 tra allacciamento A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, siamo all'altezza del chilometro 144. Poi sempre in A1 tra allacciamento A14 e Modena Sud verso Milano, un chilometro per lavori, e tra Sasso Marconi e allacciamento A14 verso nord Bologna abbiamo rallentamenti anche per materiali dispersi. C'è un veicolo in fiamme in A22 tra Vipiten e la dogana del Brennero, direzione Brennero, abbiamo 4 chilometri di coda. Sempre in A22 lavori in corso, code tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero 2 chilometri, e 2 chilometri sempre per lavori anche tra Nogaro Le Rocche e allacciamento A4 in direzione del Brennero. In A1 tra Pian del Voglio e Barberino verso sud Firenze 4 chilometri di coda, anche qui lavori in corso, lavori anche in A14 tra allacciamento A25 e Pescara Nord verso Ancona, qui sono segnalati al momento dei rallentamenti. Attenzione a Roma sul raccordo, lo svincolo 31 via della Magliana in direzione esterna, segnaliamo un incendio. Non ci sono altri aggiornamenti, l'informazione RAI sulla viabilità prosegue su Isoradio 103.3. Buon pomeriggio, buon viaggio.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia, Info Blu.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige.
La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Doctor, so I guess I better have another round. Beh, cos'è che si fa o si consiglia di fare quando c'è il rischio di avere i postumi di una ubriacatura che viene evocata, meglio qui in apertura di trasmissione, da Little Willis? Beh, magari si beve una buona dose di caffè, no? Che può anche servire in altri contesti, magari per tenere desto o risvegliare l'interesse per argomenti, temi che ci sembrano così lontani dalla nostra quotidianità e invece magari entrano addirittura anche nella tazzina di caffè che stiamo sorseggiando, magari per questioni chimiche o chissà per cosa. Non so se è proprio questo il legame che connette la scienza che viene dibattuta all'EURAC in questi giorni, in queste settimane, e i caffè della scienza che già sono stati ospiti qui a Zeppelin e che adesso volentieri riospitiamo attraverso la mia voce, che è quella di Paolo Mazzucato, ma soprattutto la presenza di Valentina Bergonzi. Buongiorno Valentina.
Buongiorno, certo, il legame c'è però non soltanto col caffè, perché insomma, diciamolo, sulle terrazze della Torre dell'EURAC in mercoledì sera di scienza si parla non soltanto bevendo caffè ma anche qualcosa di più, insomma, se si vuole, così la conversazione si scioglie, si affrontano temi alle volte anche un po', diciamo così,
ostici, no? Apparentemente, però apparentemente. La terrazza si riempie sempre nelle ultime settimane.
Certo, sono comunque argomenti che interessano la vita di tutti i giorni, in fondo noi tutti siamo un pochino scienziati, perché facciamo esperienza quotidiana di scienza. Ieri sera abbiamo parlato di meteo, per esempio.
Questo è quotidianissimo, no? L'argomento più facile.
Tecnologia altissima su quanto si possa, come si possono addirittura prevedere le radiazioni solari, però è anche un potere quotidiano sulla nostra vita che oramai ci condiziona, siamo tutti attaccati allo smartphone per vedere un'ora cosa
la
sarà.
La app più consultata, questo è vero. Allora, buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto va al di là del vetro al nostro tecnico di oggi, che è Otto Herbs, che appunto ci accompagnerà a sfogliare due iniziative, una quella di EURAC Science Café che è in corso e che abbiamo parzialmente seguito, ma che seguiremo fino alla fine con i prossimi due appuntamenti che chiudono il ciclo di quest'anno, e abbiamo colto anche l'occasione della tua presenza, Valentina, perché nel frattempo è uscito anche il nuovo numero di Accademia.
Il 62, insomma, parleremo di scarti e risorse, quindi...
C'è una bella lisca di pesce in copertina.
Esatto.
Molto parca, semplice, pulita. Insomma, avremo modo di raccontare quello che sta dentro a queste pagine. Ricordiamo che ci si può riiscrivere, riabbonare attraverso internet.
Assolutamente, chi fosse già abbonato, mi raccomando, rispedite la cartolina che trovate assieme alla rivista che ricevete a casa. Se ancora non li siete, potete farlo gratuitamente scrivendo a press@eurac.edu o passando di persona alla reception dell'EURAC. C'è anche un concorso online, basta che andate e visitate il sito www.eurac.edu e trovate il link facilmente. Al 2 di settembre sorteggeremo dei premi golosi, nel senso che sono prodotti regionali. Ci sono alcune domande per aiutarci anche a rendere la rivista più a misura dei lettori.
Io però saluterei già il nostro primo ospite, che è Andrea Carlà. Buongiorno e bentrovato, Andrea.
Innanzitutto buongiorno a tutti.
Il quale, dopo le sue peregrinazioni in giro per il mondo, dagli Stati Uniti a svariati paesi europei, è riapprodato in realtà, dobbiamo dire, qui a Bolzano, all'EURAC, dove lavora all'Istituto sui diritti delle minoranze. Lei lo conosce il Comasco?
Ma mica tanto.
Allora ce ne ascoltiamo un po' e poi ne parliamo.
30 top, e per liga la mia dignità, per sarà la induna brenta, per fare la stravaca. 30 stepessi in carpion, 30 ciò senza capela, 30 parole che ho rubato in libro per fa' che il film alla tua surela. La scaia di vetro root della tua ultima damigiana, piferaio sempre giù, con tricopra in fila indiana, sul rua con la bicicletta, senza manubri, senza catena, sul rua per far capi che te spara, ferme alla pena. I miei sogni hanno finito, pensa, e il maker lo fa in salmi, la cucenza la paro un quadro, e Salvador Dalì. Sunt un chat con la dolce vita, i principessi in mamma in basa. Sunt un troi con la fata aperta, e per un euro se fo pesca. Hey, la 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 la. Top della miera spessa per giugapi cadente il cu, 30 colpi di riultela per me fa capil meno, e il me pare era un urinari,
mia mamma mitragliatrice, la mia barca la funda sempre in stanza al fondo, come fa il Butris.
La stiamo ascoltando, una musica che in realtà è piuttosto country, potremmo dire, molto popolare. La lingua di Davide van der Sproos è in realtà il dialetto comasco con la quale lui si esprime. L'abbiamo scelto Davide van der Sproos perché, non perché direttamente collegato al tema del prossimo Science Café che si svolgerà mercoledì prossimo sempre sulla terrazza dell'Eura, che sempre con inizio alle 20:30, ma perché usa il dialetto è simbolo, voce di particolarità, di territorio non particolarmente vasto, e sulla particolarità, la non vastità e la forse anche la limitatezza di determinati confini ruota il prossimo incontro, finché crisi non ci separi. Cosa c'entra la limitatezza con la crisi economica e con la separazione che questa limitatezza può indurre, Valentina?
E questo legame tra la crisi economica e questa limitatezza, questo lo chiederemo all'esperto, però l'idea era quella di andare forse oltre l'idea del dialetto, anche forse quella della lingua, ma cercare di ragionare su quelli che sono i movimenti separatisti, indipendentisti. È un tema naturalmente molto attuale anche nel nostro territorio, e abbiamo cercato di farlo non in generale, ma sposando un'ottica molto specifica, che è quella di capire quali possano essere i collegamenti tra la crisi economica che stiamo vivendo e il fiorire o rafforzarsi di movimenti indipendentisti. Quindi, Andrea Carlà, c'è un legame tra il rinforzarsi di movimenti che chiedono l'indipendenza di singole regioni a fronte della crisi economica?
Sì. Devo dire, questi sono due argomenti molto, diciamo, sexy, nel senso attuali, cioè, perché l'autodeterminazione, adesso c'è, cioè, l'anno prossimo il referendum in Scozia, la Catalogna anche va verso il referendum, e dall'altra c'è la crisi sulla bocca di tutti. E quindi si tratta di vedere un po' come si intrecciano questi due argomenti. La questione può essere analizzata su diversi punti di vista, c'è un po' punto di vista più pratico, adesso immediato, la crisi economica adesso come sta incrementando eventuali richieste di secessionismo e di autodeterminazione. Poi però possiamo andare un attimo, fare un passo indietro, più in generale possiamo guardare come i fattori economici in generale sono causa di queste richieste o spinte verso il secessionismo e l'autodeterminazione. Quindi in questo caso guardare a elementi, fattori economici, elementi economici proprio come causa principale dell'autodeterminazione. Ma gli intrecci fra economia e autodeterminazione sono molti altri. Per esempio, c'è una questione normativa molto importante che deve essere risposta. Se si chiede l'autodeterminazione più che altro per questioni economiche, cosa vuol dire? È solo una questione monetaria o ci sono altri elementi, valori? Se solo le questioni economiche spingono verso l'autodeterminazione, cosa significa questo per la legittimità della stessa richiesta di autodeterminazione? Non è che si può richiedere l'autodeterminazione solo perché con la crisi economica forse stiamo meglio da soli. E questa è una grossa domanda e pone molti dubbi ed è proprio, mette in questione tutta la richiesta dell'autodeterminazione.
Quindi insomma ci devono essere ragioni non meramente materiali, diciamo, quando si affronta un percorso,
sì,
di questo genere. Lei
qua si può discutere, perché se solo con la crisi economica si inizia a spingere per l'autodeterminazione,
chiunque potrebbe proclamare la propria repubblica per questa
ragione. Sì, se fra 100 anni la situazione è inversa, forse il tuo territorio sta meglio assieme a qualcun altro, o ti vuoi riunire in futuro? È una grossa domanda. Ma poi c'è anche un altro intreccio fra economia e autodeterminazione, è una questione più pratica, tutta una serie di questioni pratiche. Si vuole diventare indipendenti, cosa significa dal punto di vista economico, ma pratico, nel senso, che moneta vai a usare? Le pensioni, chi le paga? Le pensioni sono state pagate allo Stato di cui facevi parte, in futuro dove vanno i soldi? È tutta una questione pratica dal punto di vista economico da discutere, ma questo dopo aver risposto a tutte le domande precedenti.
Partiamo allora dall'attualità. Tu dicevi se questa crisi economica stia influenzando o meno quelli che sono i movimenti separatisti già noti. Citavi la Catalogna, la Scozia, per esempio.
Qua, secondo me, si fa un errore a cercare di dare una risposta univoca, generale, e dipende dalle situazioni. Se guardiamo la Catalogna, la crisi economica ha sicuramente avuto un contributo in questa richiesta da parte dell'attuale governo catalano di cercare di fare un referendum l'anno prossimo per l'indipendenza della Catalogna. Però la richiesta di indipendenza della Catalogna, questo processo è iniziato prima della crisi economica e ha altre ragioni storiche, anche istituzionali, a che fare con il fatto che il nuovo statuto della Catalogna nel 2006 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale Spagnola. Quindi nel caso della Catalogna, sì, la crisi economica ha un ruolo, ma non è determinante.
Una concausa, insomma, un volano che dà potenza a un certo tipo di pressione.
Peggiorato la situazione, perché poi la Barcellona si è messa a litigare con Madrid quanti soldi la Catalogna dà a Madrid, lo ha dato in passato, perché adesso è la Catalogna in crisi, quindi non vuol più dare così tanti soldi come li dava in passato. Quando si erano tutti ricchi si chiude un occhio, però adesso che bisogna stringere la cinghia,
la questione si va più scottante. Tutti parlano in quest'epoca del corso della storia come votato in qualche modo all'unificazione, o perlomeno così si credeva fino a pochi anni fa. L'Europa sembrava la strada più semplice e naturale da seguire, la caduta dei confini. Poi per reazione ci si è accorti che proprio in virtù di questo, o a causa insomma di questo sbandierato universalismo, più che gli stati, le singole comunità, tanto più piccole, tanto più agguerrite, hanno iniziato a rivendicare questo genere di protezione nei confronti di se stessi contro o rispetto al resto del mondo. Il tuo campo di ricerca, Andrea Carlà, è esploso di colpo in questi anni?
Fin dai primi anni 90, con la guerra in Jugoslavia, la tragedia del Ruanda, c'è stato un grandissimo proliferarsi di questi studi sulle identità etniche, identità culturali, tutti a parlare dell'importanza della cultura, dell'identità, delle questioni etiche, e si è accantonato, uno degli elementi portati che si è accantonato è l'economia, fattori economici, che sono molto importanti anche in questioni etniche o delle relazioni tra persone che si identificano in maniera diversa, con comunità diverse. Tornando più specificamente alla sua domanda, questo Stato che si ritira o che è in crisi perché è attaccato dall'alto, da queste entità sovranazionali, l'Unione Europea, ma anche dal basso, questi gruppi minoritari in riferimento allo Stato nazionale. Questa è la mia opinione. Sinceramente le richieste di autodeterminazione per me sono un po' anacronistiche, nel senso che lo Stato, un concetto, un'idea, inizia a essere un'idea vecchia, fine del 1600, l'idea dello Stato, ed è in crisi. Ci sono entità sovranazionali, ma soprattutto ci sono una serie di fenomeni transnazionali, persone si spostano da un confine all'altro, i confini non sono più così importanti, le idee si spostano, le identità sono multiple, tutta una serie di forze transnazionali che hanno messo in crisi lo Stato. Lo Stato non ha più così tanto il controllo sulla società umana come era in passato. E quindi cercare di risolvere anche i problemi dello Stato creandone un altro, secondo me, non è la soluzione.
È quasi fuori tempo, dice, fuori rispetto tempo, alla società che si sviluppa secondo altre linee, altre dorsali.
Questo naturalmente è il mio, quando ci penso, è il mio punto di vista. Ci sono altre soluzioni che possono essere perseguite per cercare di rivalutare queste identità più locali, chiamiamole locali, doppia cittadinanza, tripla cittadinanza, doppia residenza, e scambi transnazionali, e se ne può parlare per ore e ore.
Dire che, Andrea Carlà, l'economia in effetti poi potenzia le spinte separatiste o indipendentiste è un po' svilire l'aspetto valoriale legato molto spesso a questo tipo di battaglie.
Se io fossi un leader che lotta per l'autodeterminazione del mio territorio, non cercherei mai di fare riferimento a questioni economiche. Poi magari non avrei assolutamente, magari sbaglio e sarei un leader che fallisce.
Lo chiederemo a Fabrizio Comencini, che rappresenta l'alleanza dei partiti indipendentisti, sì, sì. E che sarà ospite.
Capisco che fa presa. Alla fine le persone, che molto più avanti degli studiosi che hanno dimenticato per decenni questioni economiche, gli interessi economici sono il motivo per cui facciamo delle decisioni, il fattore economico è sempre lì. A meno la persona della strada
reagisce, insomma, quando il proprio portafoglio viene toccato.
La campanella suona in testa.
Però, insomma, non è consigliabile se si vuole cavalcare una determinata battaglia.
Ti apre a critiche, secondo me, facili.
Facili, naturalmente. Beh, questa serata, che appunto mercoledì prossimo alle 20:30 si terrà sulla terrazza dell'Eura, che avrà la presenza di Andrea Carlà, politologo appunto che lavora all'Istituto sui diritti delle minoranze dell'Eura, ci sarà la presenza anche di Fabrizio Comencini, come detto da Valentina Bergonzi, che è vicepresidente dell'Alleanza Libera Europea, che è un po' una federazione di partiti che sostengono le diverse indipendenze. Ci sarà anche l'occhio dello storico Andrea Bonoldi dell'Università di Trento, che è uno storico dell'economia e che inquadrerà ovviamente la questione anche da un punto di vista un po' più lungo dell'immediata attualità. Il tutto sarà moderato dal direttore dell'Alto Adige, Alberto Faustini. Andrea Carlà, noi la ringraziamo di essere stato qui con noi.
Grazie a lei.
Attualmente di cosa si sta occupando nello specifico e sulla sua scrivania che dossier c'è aperto?
Nello specifico collaboro con l'ERA, questo progetto Alias, che si occupa di analizzare come territori come l'Alto Adige, che hanno già gruppi tradizionali specifici, che ci sono anche i ladini, come questo tipo di territori affrontano la questione e o il fenomeno della migrazione, come accogliere quindi nuovi gruppi culturali in territori che hanno già una certa diversità storica.
Minoranze che incontrano nuove minoranze. Esatto. Grazie ad Andrea Carlà.
Ricordiamo soltanto che in caso di maltempo la discussione merita, quindi ci sposteremo dalla torre all'interno, questo per garantire comunque la chiacchierata.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi di morali, di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore mette un muro. Lei non si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a broda e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, e poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io.
Beh, Valentina, questa canzone fa riferimenti in qualche modo alla religione, esiste anche il turismo religioso, che non è propriamente il tema del Science Café che adesso andiamo a presentare.
Ma ne abbiamo parlato in passato.
Hai ragione, è vero, abbiamo parlato proprio di turismo religioso in quel di Science Café, questa volta invece parliamo di Rubelknödel, ovvero sia di turisti che vengono dall'est Europa, in particolare dalla Russia, perché questo è un fenomeno reale, l'Europa occidentale, diciamo così, ha riscoperto quello che in realtà forse un secolo fa era piuttosto usuale, il fatto che i russi venissero a passare le vacanze qui da noi, ne è testimone la ricca comunità russa che si trova tuttora, non con quei numeri, nel Meranese. Valentina.
Certo, russi, ma non solo. In realtà noi come ora, come Istituto per lo Sviluppo Regionale, ancora non abbiamo avviato studi specifici in questo senso, però è stata proprio una, diciamo, quasi un'osservazione empirica, no? Di rientro dallo sci, spesso e volentieri sui passi delle nostre vallate si incrociavano, si sono incrociati questi inverno sempre di più auto con targhe dall'est Europa, e anche i gruppi invece che arrivano da un po' più a est, quindi da Mosca e dintorni, effettivamente sono sempre più numerosi, tanto che anche nelle alcune boutique sono comparse le prime scritte in cirillico. Anche dal punto di vista, insomma, dell'SMG ancora non è stata fatta una verifica numerica precisa, c'è chi però questa esperienza l'ha già collezionata al di là del Brennero, e quindi ci siamo rivolti tra i vari ospiti che abbiamo invitato per incominciare a raccogliere spunti alla Tirolverbung, che è l'agenzia che in Tirolo si occupa proprio della marketing della regione e anche quindi della verifica. In modo particolare c'è un'addetta che si occupa dei mercati dell'est, Cristina Rufas, alla quale diamo il benvenuto.
Hallo, willkommen, freut mich.
Schön, dass du da bist. Eine erste Frage, una prima domanda ti facciamo, cioè quanti sono mediamente in un anno i turisti che arrivano dall'Europa dell'Est e come sono distribuiti nei paesi di provenienza?
Die wichtigsten Herkunftsmärkte aus Osteuropa sind für uns Russland, Polen.
I turisti dall'Europa dell'Est arrivano soprattutto da Russia, Repubblica Ceca, Romania. Su questi mercati siamo attivi con le nostre campagne, però le percentuali sono ancora contenute. Si parla di una quota del 6,8% sul totale dei turisti nella stagione invernale e del 4,7% durante tutto l'anno. Una percentuale in effetti ancora piccola, ma in grande crescita.
Chi sono? Qual è il profilo, insomma, del turista medio russo che viene dalle vostre parti?
Bisogna distinguere molto a seconda del paese di provenienza. In generale prediligono le vacanze invernali, vengono a cercare la neve, le buone infrastrutture, la gastronomia. La tipologia cambia molto in base al paese ed è cambiata tanto anche nel corso del tempo.
Cosa significa trasformati? Was heißen sie mit gewandelt?
Früher wurde immer davon gesprochen, dass sehr viele reiche Russen.
All'inizio, qualche anno fa, arrivavano soprattutto i più ricchi. Era anche perché in quei paesi mancava quello che noi chiamiamo ceto medio. Adesso accogliamo anche famiglie che vengono a fare la settimana bianca.
Cristina Ruffas, come vengono percepiti questi ospiti?
Molto bene. Superati i pregiudizi iniziali, possiamo anzi confermare il contrario. Oggi tutti sono contenti. Oltre alle infrastrutture alberghiere, ci sono anche turisti dall'est che alloggiano in strutture private e ci sono turisti oramai così affezionati da ritornare con regolarità.
Bene, allora il turismo è in evoluzione anche da questo punto di vista, ci vuole del tempo naturalmente per conoscersi. Cristina Ruffas per la Tirol Werbung, responsabile per le ricerche di mercato, ci ha dato qualche dato concreto sulla base delle ricerche che Valentina ha accennato prima, proprio mirate a questo tipo di mercato, che è il mercato dei paesi dell'est, la Russia, l'Ucraina, la Romania e abbiamo sentito anche la Polonia. Noi la ringraziamo di essere stata con noi, Cristina Ruffas, vielen Dank.
Bitte gerne.
E adesso andiamo a vedere, no, Valentina, che cosa succede dalle nostre parti, anche se non abbiamo in mano dati numerici certi, ma andremo a conoscere una storia personale di contatto proprio con questo nuovo tipo di clientela e di turisti. Questi, Valentina, erano i dati relativi al turismo in particolare dell'est e anche russo nello specifico che il Tirolo ci ha potuto fornire, ma questo fenomeno che voi analizzerete appunto nell'ultimo appuntamento di Science Café dedicato proprio alle nuove frontiere del turismo anche dalle nostre parti riguarda proprio quello che sta succedendo qui nelle nostre terre e in particolare adesso andremo a conoscere quello che accade in una valle che con il turismo turismo fa praticamente sinonimo, e che è la Val Gardena, e che voi avete in qualche modo analizzato attraverso gli occhi di chi ci lavora con questo nuovo turismo.
Valentina. Sì, così abbiamo fatto per quanto riguarda l'Alto Adige. Non esistono ancora, diciamo, dei dati numerici estensivi, è un fenomeno che si osserva a vista d'occhio anche nelle scritte in cirillico che compaiono a destra manca nelle zone turistiche. Non ci sono ancora delle proporzioni, è che l'idea proprio di discuterne per attirare l'attenzione su questo. C'è però chi questo fenomeno lo vive sulla pelle, anzi lo alimenta, in particolare Tatiana Fursa, alla quale diamo il benvenuto. Ciao Tatiana.
Sì, buongiorno.
Lei è proprio operatrice turistica, nel senso che lei accoglie i turisti che arrivano da Mosca soprattutto, ma non solo, e li accompagna dove? Tatiana, dove vogliono andare i turisti che arrivano da Mosca in Val Gardena?
Io praticamente offro l'assistenza turistica ai turisti russi, soprattutto quelli che vengono da Mosca o anche dalle altre città della Russia, anche della Siberia, perché adesso, soprattutto negli ultimi anni, sono riusciti anche a organizzare i voli diretti dalle altre città, non solo dalla capitale. E la maggioranza ovviamente viene d'inverno per sciare, per passare le vacanze invernali, che anche questo sport adesso è molto diffuso in Russia. Cercano ovviamente le montagne bellissime, il tempo bello per le piste, per la possibilità, per la zona sciistica, il servizio. E c'è diversa tipologia dei clienti, anche quelli da 5 stelle, da 3 stelle, o anche la gente normale di livello medio, che insomma usano qualsiasi tipo di struttura e insomma cercano di passare le vacanze qua, ma anche vengono adesso d'estate, cercano di venire a scoprire la valle, ma anche Alto Adige, e passare magari qualche giorno per dare un'occhiata alla zona.
Senta Tatiana Fursa, quando lei ci parlava dei siberiani che vengono qui da noi in inverno, la cosa mi sembrava strana, ma ovviamente poi lei ha aggiunto che cercano le montagne e quindi i pendii per sciare. Le posso chiedere come la comunità gardenese veda il turismo russo, al quale chiaramente inizia ad abituarsi, ma il fenomeno del turismo russo non è antico, insomma, no? In questa valle. Che tipo di rapporto si è instaurato? C'è curiosità, c'è un po' di diffidenza, c'è, ci dica lei.
Ecco, i russi sono arrivati qua circa 8 anni fa, e ovviamente la gente del posto, soprattutto albergatori, erano un po' scettici, diciamo, non sapevano
cosa aspettarsi,
non volevano tanto lavorare, perché sapevano che i turisti russi all'estero, per esempio al mare, si comportavano male, erano
lei lo dice da russa, per cui non è pregiudizio che noi diffondiamo
ecco, però adesso con degli anni hanno capito che la gente normale che viene qua a sciare è veramente una gente molto benestante, ma anche a livello culturale molto alto. Sono molto contenti di vederli, ma non solo dalla Russia, ma anche dalla Bielorussia e dall'Ucraina, che parlano ovviamente in russo. Vedo che comunque da parte degli albergatori alcuni hanno ancora paura, quelli che lavorano poco con i turisti russi. Invece alle strutture che lavorano tantissimo sono molto contenti, perché anche gli alberghi di 5 stelle mi dicono che non hanno mai problemi durante la stagione, o comunque se c'è qualche problemino si può sempre risolvere e si può anche dialogare, ecco, con loro, e o comunque stanno imparando cosiddette le regole della valle e di comportamento, ecco, diciamo così.
Dal punto di vista economico, questi nuovi turisti sono comunque una risorsa.
Sì, questo sì. Hanno riempito, diciamo, i posti, quelli che hanno lasciato gli italiani quest'anno, per dire.
Da questo punto di vista non ci si può lamentare, ovviamente. Insomma,
sì,
no?
sì, perché la crisi in Italia c'è, invece in Russia anche c'è, però adesso viaggiano tantissimo e alla fine riescono a riempire i posti vuoti lasciati dai turisti italiani, che adesso sono un po', appunto, come quantità è diminuita.
Senta, con la lingua russa come se la cavano i gardenesi? È vero che stanno offrendo ai maestri di sci un corso di russo?
Sì, questo è vero. E loro cercano di imparare, migliorare il livello. Ovviamente la lingua è molto difficile. Ci vogliono mesi, magari anche alcuni anni, per riuscire a parlare bene, ma comunque ce la mettono tutta. O anche qualche parola o almeno i termini riescono a imparare così.
Come si dice spazzaneve, Tatiana?
Spazzaneve? Ratrack.
Ecco, Ratrack.
Forse potremmo partire da lì, insomma.
No, questo sarebbe il gatto della neve, ma spazzaneve sarebbe Tlugam.
Tlugam. Va bene, allora abbiamo imparato una parola nuova, grazie a Tatiana Fusa. Non so, ma lei insegna anche in questi corsi magari?
No, io personalmente no, insegna una mia carissima amica, però sì, qualche lezione le do.
Giustamente,
sì,
anche
alle
perché
scuole. Sì,
alle
perché
scuole va a portare la sua lingua russa. Senta Tatiana, il turismo italiano è un turismo abitudinario, spesse volte ci sono le persone che si fidelizzano, come si dice nel marketing, ad un luogo, iniziano già a crearsi abitué della Val Gardena, russi che ritornano con una certa regolarità, benché la storia, lei ci dice, risalga al massimo a 8 anni fa.
Sì, no, sicuramente. Io conosco i turisti che vengono, comunque i clienti che vengono da anni qua, ogni anno, anche tantissimi amici. Comunque i russi, a loro piace viaggiare tanto, conoscere le altre zone. Spesso sono già stati dappertutto, in Svizzera, in Austria. Ma
però
dopo la Val Gardena ritornano sempre.
Quindi insomma c'è l'affetto, insomma, che viene ripagato, sì, anche da parte vostra, insomma.
Sì, sì.
Bene, allora Valentina, abbiamo conosciuto anche la voce di Tatiana Fursa, che in Val Gardena, ma ovviamente sue colleghe sono sparse un po' in tutto l'Alto Adige, ha a che fare, rende la vita più facile ai turisti russi che arrivano dalla loro patria per conoscere appunto la nostra terra. In questa serata che si svolgerà mercoledì 10 luglio alle 20:30 come appuntamento finale di questa edizione di quest'anno dei Science Café, Tatiana Fursa non sarà da sola?
Certo che no, parleremo con Cristiana Rufas, che abbiamo già sentito di Tirol Werbung, per ci racconterà più nel dettaglio l'esperienza del Tirolo, Andrei Prus, che è il direttore del Centro Russo Borodina di Merano, e Nikitsky, io lo chiamo Slava perché così lo conosciamo in Eura, che è un collaboratore del nostro Istituto per lo Sviluppo Regionale, che si occupa di geografia del turismo e ci parlerà anche di un altro aspetto, cioè non soltanto dei turisti che qui vengono dai paesi dell'est, ma che contribuiscono anche allo sviluppo del turismo nei loro paesi, quindi chissà che magari noi diventiamo un po' meno abitudinari e ci apriamo invece a visitare qualche altro
nuovi
paese.
Tatiana Fursa, lei invece com'è messa con il ladino di Gardena?
Diciamo ci provo,
ci
dai.
Prova.
Cerco di impararlo, però il tedesco e il ladino conosco. La lingua di base, ma non riesco.
Però partendo dal russo, che tutti dicono è così complicato, lei è sicuramente avvantaggiata anche nell'entrare
sì,
in queste
lingue. Sì, che con gli impegni che ci sono un po', qualche volta è difficile.
A tempo di impararlo. Tatiana Fursa, grazie,
sì,
di essere stata con noi. E noi la vedremo mercoledì prossimo sul palco dell'Eura, che a partire dalle 20:30 per questo ultimo appuntamento che si chiama Rubelknödel, naturalmente, Tourism aus dem Osten. Grazie ancora. E dopo essere stati a indagare le contrade del turismo russo anche dalle nostre parti, adesso siamo sulla sonorità di un violoncello sulla quale io saluto Mattias Mayer. Buongiorno Mattias.
Buongiorno Paolo.
Che oltre ad essere un collega è in questo caso qui in veste di direttore artistico di un festival che si apre proprio quest'oggi, le Feste Musicali a Castelroncolo, che in questa edizione hanno scelto un sottotitolo, ma direi forse un impegno programmatico, che va sotto il nome di Incontri, Beghe Gnungene, che questa sera proporrà proprio la musica che stiamo ascoltando, insomma, soprattutto attraverso l'interprete che sarà nostro ospite insieme a Monica Lescovar. Stiamo parlando di Giovanni Soli, ma che salutiamo subito. Buongiorno e bentrovato Giovanni.
Buongiorno, bentrovati a voi.
Allora Mattias, apriamo subito con un incontro importante a Castelroncolo questa sera alle 20.30.
Assolutamente. Io come violoncellista avevo assolutamente l'interesse di dare una carta di visita, diciamo una carta da visita, e proprio io non potevo mettermi da solo sul palco. Adesso ho pensato, io mi scelgo un violoncellista del quale sono fan da decenni ormai, e Giovanni Soli, ma non solo come violoncellista ma anche come compositore, come artista che passa da un lato all'altro della musica contemporanea a quella antica, a quella moderna, ecco, tutto la visione globale dell'artista lo rappresenta, ecco, e lui è con noi e sono tanto felice che viene, e noi qua al nord dell'Italia trovo anche più che adatto che un siciliano come Giovanni Soli, ma lascia le sue tracce.
Apra questo festival quest'anno. Mattias Mayer faceva riferimento, adesso uso una parola che non so se piacerà a Giovanni Soli, ma all'eclettismo, ma forse direi alla curiosità proprio con cui lei si muove nel mondo della musica, no? Che la porta tra le altre cose ad utilizzare anche lo strumento violoncello in materiali, in forme, con tecniche e in gruppi. Ricordiamo recentemente l'utilizzo, insomma, di 100 violoncelli insieme.
Sì.
Effettivamente molto innovativi. È davvero uno strumento, per lei, inteso quasi come leva, come strumento di gioco, come luogo di sperimentazione.
Beh, intanto, tornando all'idea della curiosità, sì, forse è una cosa mia, ma è una forma di patologia tratti. Per quello che riguarda il violoncello, beh, per me è una finestra aperta sulla sperimentazione, ma che è rivolta all'antichità, per cui è uno strumento molto versatile, è uno strumento ovviamente, ma quasi banale dirlo, cantante, però forse allargando questo campo si può entrare in contatto con diverse forme di vocalità. Ultimamente sto portando in giro un progetto su Gesualdo da Venosa, sul sesto libro di Madrigali soprattutto, e il violoncello credo sia uno strumento adattissimo a questo, soprattutto perché segue delle radici che sono quelle dei viol consort in ensemble violoncelli, quindi dalla viola da gamba, e quello che faccio poi alla fine in realtà non è nulla di estremo, credo, perché è soltanto una ricerca di tracce, di radici, di alcune ormai polvere, alcune ormai perse, tra gli strumenti arcaici, reba, boisaranghi o quelli che hanno una parentela stretta o anche apparentemente lontana col violoncello. Quindi le diverse tecniche si vanno combinando un po', forse senza un disegno preciso, ma è più un approccio emotivo, o anche a casa, o sparpagliato un po' tra la Sicilia e Milano dove abito, degli strumenti ad arco che ogni tanto suono, giusto per esplorare e capire in che misura può esserci un collegamento, un rapporto con il violoncello. Quindi non so, è uno strumento molto umorale, nel senso che può veramente piangere, ridere, essere percussivo, urlare, o essere dolcissimo o anche evanescente, quindi insomma tutto il range, mi piace esplorarlo, e succede di farlo a volte quasi come un gioco, a volte invece così mi concentro su certa letteratura che era, trovo, assai sperimentale in quella che era la scuola bolognese del 600, E quindi insomma la fonte di ispirazione è anche l'antichità, sicuramente.
Da cui probabilmente, anzi senz'altro, proviene quello slancio per poter anche affrontare cose effettivamente inaudite. Lei suonerà appunto questa sera a Castelroncolo e le note del programma che accompagnano la serata fanno riferimento al fatto che il Parsifal che compare negli affreschi di Castelroncolo, che ovviamente la invitiamo a visitare perché sono effettivamente preziosi di per sé, è stato composto da Wagner proprio a Palermo, città dove lei è nato. Non so se qualcosa nel suo programma di questa sera terrà conto di quest'aura mitologica.
Certo. A ridosso del Parsifal, Wagner a Palermo ha composto una serie di paginette minuscole, direi di spazio sonoro quasi weberniano, che sarebbe quasi antitetico allo sviluppo oceanico della musica wagneriana, però sono delle diverse pagine, alcune senza una chiara destinazione strumentale. Molte di esse le ho trovate, sono reperite nella bellissima villa dei Tascala del Merita, e sono manoscritti e alcune addirittura armonizzate in un'altra epoca da Anton Rubinstein, sempre in visita a Palermo, nello stesso luogo. Quindi c'è una sorta di stratificazione rimasta lì di questa crosta stranissima, anche molto leggera, del Wagner palermitano, che è estremamente affascinante. Da un lato integrato totalmente alla cultura, alla mentalità, al luogo, agli odori, ai profumi, alle arance, non so cos'altro, alla luce, anche alla nobiltà probabilmente palermitana, diciamo di forse di sapore anche gattopardesco. Dall'altro ovviamente è un Wagner assolutamente inedito, riconoscibilissimo, e quindi perché no tirare fuori queste pagine, tra l'altro, ripeto, dalla destinazione strumentale molto vaga. Si tratta di melodie esilissime ma estremamente eleganti, molto belle, e quindi ho pensato che questo strano incontro tra Palermo e Wagner, e poi Wagner e Rubinstein, ma anche Rubinstein e Piatti, perché c'è anche un brano di Piatti dedicato in memoria, appunto, un'elegia funebre per Rubinstein, e quindi c'è una sorta di relazioni nascoste, celate, ma anche molto affascinanti,
che andavano esplorate e portate appunto sul palcoscenico di questa sera anche a Bolzano, a Castelroncolo, con inizio alle 20:30. Però immaginiamo che il suo leggendario, oserei dire, violoncello di fieno non arriverà dalle nostre parti.
No, chi lo sa,
magari ne raccoglie un po' qui dove ce n'è abbondanza per costruirne un altro, perché questa non è una leggenda, è realtà, insomma, che Giovanni Solima si misura anche con questo tipo di violoncello. Giovanni Solima, senta, noi la ringraziamo di essere stato qui con noi, la sappiamo impegnato in altre faccende in questo momento, anche se questa sera sarà presente alle 20:30 naturalmente a Castelroncolo, aprirà la serie degli incontri insieme con Monica Lescovar, sua compagna sul palcoscenico, con il suo violoncello, quindi sarà una coppia naturalmente di violoncelli quella di questa sera che aprirà le danze, diciamo così, a Castelroncolo. Grazie di essere stato con noi, Giovanni Solima.
Grazie a voi.
E invece a Mattias Mayer voglio chiedere un'altra cosa, perché dopo questa apertura importante di giovedì, di quest'oggi, sabato ci sarà un altro interprete bolzanino di grande carisma e di grande brillantezza che porterà la sua tromba, Marco Pieroboni insieme a Giancarlo Parodi. Monteverdi Trumpets è il titolo di questa serata, di questa mattinata, alle ore 11 a Castelmareccio, questa volta in uscita da Castelroncolo. E poi ascolterei con te anche uno dei brani che si potranno sentire questa volta il 16 luglio di nuovo a Castelmareccio alle 20:30, Manuel Randi e Marco Facchin. Davvero ci sono diversi registri musicali in questi incontri a Castelroncolo.
Assolutamente. Vorrei anche dire comunque il Mareccio in sé è la grande novità di quest'anno. Fino adesso abbiamo fatto i concerti a Roncolo, si terranno adesso per iniziare quest'anno due appuntamenti a Mareccio e vediamo come si sviluppa il tutto. Io spero che le cosiddette mattinee si terranno anche nel 14 a Mareccio.
Ricordo anche la presenza di Gianluca Littera, star della armonica a bocca, quindi davvero abbiamo tre tipi di musicalità e di sonorità molto diversi, quattro sono molto lontani l'uno dall'altro per questa nuova serie di serate musicali a Castelroncolo, con partenza questa sera alle 20:30 con Giovanni Solima e Monica Lescovar e poi due uscite anche a Castelmareccio. Mattias Mayer, grazie di essere stato con
noi. Grazie a te.
In bocca al lupo per questa nuova avventura di direttore artistico per il primo anno qui
a Castelroncolo e noi non mancheremo naturalmente.
Ottimo.
Questa sera.
Ci vediamo su.
Grazie ancora. Valentina Bergonzi è ancora con noi dopo aver ascoltato anche lei quello che succederà a Castelroncolo per questo festival che nasce sotto l'insegna degli incontri. Adesso noi, come promessi in apertura di trasmissione, Valentina, apriamo la rivista numero 62 di Accademia, che come detto si presenta con uno scarto di pesce, quello che rimane dopo averlo mangiato, perché ha scelto come tema di questo numero proprio il nostro rapporto con ciò che rimane di quello che utilizziamo, di quello che usiamo, di quello che anche non utilizziamo, e proprio per questo resta. Valentina.
Scarti e risorse, cose da buttare, cose da recuperare. Questo è un po' il sunto per capire se delle lische di pesce che quotidianamente lasciamo sul fondo del nostro piatto, anche del nostro lavoro, anche del nostro tempo libero, possa essere ricavato qualcosa di nuovo, in senso più diciamo elementare di riciclo, ma anche semplicemente di ripensamento di questi scarti che possono diventare risorse, oppure se dal naturale scarto dell'evolversi delle cose in realtà non ci siano delle dimensioni nuove che non prendiamo in considerazione.
Per iniziare a raccontare quello che poi viene dipanato lungo tutte le pagine della rivista, abbiamo scelto la vostra scelta della redazione, quella di far incontrare sulla poltroncina rossa che fa d'apertura ad ogni numero, da un lato una linguista e dall'altro un'esperta di mondo dell'acqua, di mondo della fauna, dell'acqua, di insetti in particolare che popolano i diversi paesaggi acquatici della nostra provincia, Andrea Abel e Roberta Bottarin, che salutiamo perché sono collegate al telefono con noi. Buongiorno ad entrambe.
Buongiorno.
Ecco, allora, da quanto ci ha detto Valentina, noi abbiamo capito che ciò che rimane dovrebbe essere il meno possibile, perché dovrebbe rientrare in circolo, e questo riguarda naturalmente la natura, il mondo degli animali, dei microorganismi in particolare, ma anche la lingua. Allora io chiedo ad Andrea Abel cosa rimane, qual è lo scarto, o come può essere definito in linguistica uno scarto, se mai esiste in questa disciplina.
Sì, poi non parliamo di scarti, però se mi chiedete se praticamente le lingue o la diversità linguistica sta per diminuire, così la risposta è molto chiara. Sì, la tendenza è chiara, stanno per morire tante lingue. La diversità più grande di lingue sulla nostra terra è stata durante il Neolitico, e lì avevamo sui 20.000 lingue, mentre oggigiorno parliamo di 6.000 lingue che praticamente sono rimasti.
Quindi in questo caso abbiamo un rimasuglio positivo, perché sono lingue che vengono utilizzate e vengono parlate, mentre invece sono state scartate dall'evoluzione dell'umanità un bel numero di migliaia di lingue, insomma, di
esatto,
cui si è persa traccia.
Esatto, e in parte è praticamente una morte di lingue che è dovuta a un linguicido, praticamente, non so, sulla base di termini di popoli interi o altri eventi molto drastici, insomma. Dall'altra parte si può notare anche una scelta più o meno volontaria da persone, gruppi di persone che per certi motivi scelgono di non utilizzare più la lingua, magari per questioni anche della globalizzazione oppure sì.
In realtà legato al fenomeno della globalizzazione c'è anche uno strumento che è quello della rete, quello di internet, che pone proprio il problema del rapporto con la lingua tra virgolette di scarto, comunque non proprio quella standard, no? E pensiamo soprattutto anche ai social media, questa forma di interazione non soltanto dei giovani, sono anche tanti che non sono così giovani che li utilizzano, che usano una scrittura che non è esattamente la lingua codificata standard. Si può parlare di una lingua di qualità inferiore oppure è qualcosa di diverso in questo caso?
Ma non si può mai parlare di diversi tipi di o di un continuum di qualità, o lingue che hanno una qualità più alta o una qualità più bassa, lingue o varietà che sono più prestigiose o meno. Ogni lingua ha il suo valore in certi contesti, no? Per cui, per esempio, la lingua non standard, dialetti o altre varietà tra standard e dialetto, di solito, non so, nel contesto scritto, all'interno del contesto scolastico, magari lì questa varietà non è la scelta ottimale. Invece, proprio nei social media, su Facebook o nella comunicazione SMS e così via, notiamo anche un grande aumento di un utilizzo di queste varietà dialettali non standard, che aumentano sempre di più, e in questo contesto è anche una cosa molto naturale utilizzare questa varietà anche nella forma scritta, perché è un tipo di comunicazione che è molto vicino al parlato, per cui la cosa più ovvia o più che viene più naturale è anche utilizzare la lingua scritta o il dialetto anche nella lingua scritta in questi contesti.
Roberta Bottarini, il tema varietà è un tema che nella microbiologia e nella biosfera in generale sta molto a cuore, insomma, chi studia questi universi, e si viene ad esempio a scoprire che per quanto riguarda il riciclo, l'utilizzo, la trasformazione, insomma, di ciò che viene scartato, il mondo della microbiologia è in effetti molto più avanti di quello della macrobiologia, ad esempio del mondo umano. Lì da sempre in qualche modo si è praticata la trasformazione, si pratica la trasformazione di ciò che altri settori, diciamo così, del mondo naturale abbandonano, lasciano oppure non possono più accudire.
Sì, è proprio così. Infatti la varietà di specie è uno degli argomenti più affascinanti per noi biologi. Ne sappiamo ancora poco, perché di specie conosciute non sappiamo neanche il numero definitivo. E quello che affascina, almeno a me personalmente, tantissimo, è che sono tutte intercorrelate con loro, vivono in un equilibrio dal quale veramente anche noi possiamo solo che imparare. Ci sono dei cicli nei quali praticamente come degli anelli, uno interrelato con l'altro, uno connesso con l'altro, si arriva a dei prodotti finali e si richiude un ciclo. Succede che anche per cause antropiche, di impatti umani oppure di forme di inquinamento o altri tipi di impatti antropici, che uno di questi anelli si spezza, e solo allora noi ci accorgiamo dell'equilibrio fantastico che aveva a priori escogitato la natura durante tutta l'evoluzione. Sono cose che non troviamo da un giorno all'altro. Per fare un esempio concreto proprio della sostanza, visto che parliamo di residui, quello che per uno può essere residuo, per l'altro è la fonte di nutrimento, la fonte di nutrizione. Questo vale soprattutto per, appunto, come hai accennato tu, per il mondo microbico, e non solo microbico, ma anche quello visibile ad occhio nudo. Parliamo dei cosiddetti macro invertebrati, cioè che vediamo ancora, sono superiori ai 0,5 mm fino a qualche centimetro, per cui sono visibili all'occhio umano.
Roberta Votarin, allora proviamo a fare qualche esempio. Se io ti dico lombrichi, ragni, nematodi, protozoi, anellidi, antropidi e tutta un'altra serie di animaletti che sono tutti di qualche millimetro, forse anche meno, a che categoria appartengono?
Questi sono appunto i macroinvertebrati che ho appena citato e fanno parte alcuni almeno di questi, sono tipici esempi della catena del detrito, che significa che è proprio quella catena che uno interconnesso all'altro decompongono soprattutto per esempio materiale organico. Immaginiamoci la foglia che casca sul terreno o che casca all'interno di un fiume, perché poi il comportamento è molto simile e paragonabile. Questa foglia, se noi pensiamo in autunno, se non ci fossero questi decompositori, si chiamano, noi avremmo metri di foglie, perché non una sopra l'altra, un anno dopo l'altro, noi se andiamo nel bosco, lo strato terreno è sempre uguale. E questo lo dobbiamo grazie a questi decompositori che minuziosamente, non ce ne accorgiamo nemmeno, decompongono queste foglie, questo detrito organico, fino a liberare particelle molto fine che rientrano di nuovo nel ciclo come particelle primordiali.
In questo caso davvero l'unione fa la forza, perché un riquadro della rivista che si occupa proprio di questo fenomeno, che ha il titolo Guarda come smontano, che mi sembra molto azzeccato, ricorda che ad esempio in un metro cubo di prato d'asfalcio ci sono oltre 5.000 tipi di microrganismi diversi, tutti con la loro funzione e ciascuno di esso con il suo ruolo in questo lavoro silenzioso ma preziosissimo. Volevo chiedere ad Andrea Abel se la lingua è un laboratorio di riciclo anch'essa, se in fondo nella lingua, al di là delle lingue che muoiono, ma in realtà forse una piccola eredità la lasciano anche le lingue sopravvivono, se la lingua è propensa a riciclare parole che magari prenderebbero altre strade di non utilizzo.
Ma come adesso in linguistica non utilizziamo il termine riciclo, parliamo di questo aspetto, però ovviamente in realtà vengono riciclati delle parole, praticamente in ogni lingua utilizziamo, per termini o per aspetti dove mancano le parole, utilizziamo parole di altre lingue che poi entrano nella lingua, prima come neologismi o come Lehnwörter, e poi diventano anche parte integrante del patrimonio linguistico di una lingua. In tanti casi poi non è più neanche riconoscibile da che lingua praticamente vengono utilizzate o prese in prestito praticamente questi termini. Non so, un esempio in tedesco sono parole come Küche, cucina, Tegel, tegola, parole che poi originariamente sono stati presi in prestito dal latino e oggigiorno sono parte integrante della lingua tedesca. Così funziona da sempre, così si arricchisce una lingua, oltre ad altri meccanismi per creare nuove parole, come poi formazione di parole nuove, utilizzo di strategie come la derivazione e composizione di parole. Per esempio, oggigiorno molto interessanti sono anche i prestiti dall'inglese o da parole che in realtà non si sa neanche in che lingua sono nate. Per esempio, cercare una parola o delle espressioni in Google, no? Si utilizza il verbo googeln in tedesco, che ormai è entrato anche nei dizionari come parole tedesche
a tutti gli effetti, insomma, con lo stesso ruolo, la stessa autorevolezza della parola più antica, che invece magari ci ha messo centinaia di anni per farsi spazio in un dizionario. Anche questo è un modo, insomma, di concepire lo scarto e soprattutto la risorsa che sta in quello che si infila quasi anche come un microorganismo, insomma, ospite dentro il contesto vitale nel quale viviamo. Roberta Buttarin da un lato e Andrea Abel dall'altro ce l'hanno fatto capire attraverso i loro campi di ricerca. Noi li ringraziamo di essere state con noi. Grazie Roberta Buttarin e grazie Andrea Abel.
Grazie a voi.
E buona prosecuzione di lavoro. E tu, Valentina, rimani naturalmente con noi fino alla fine della trasmissione di oggi, che ha sfogliato da un lato il numero attualmente uscito di Accademia, ma anche ha visitato gli ultimi due Science Café che si svolgeranno nelle due prossime settimane. Grazie ancora. Manca poco più di una settimana all'apertura del nuovo festival sui Tirol Jazz Alto Adige. Noi utilizziamo una traccia di un CD uscito da poco di Paolo Fresu. Questo brano si intitola La follia italiana e l'abbiamo voluto scegliere così per introdurre un tema che per tutto l'anno ha impegnato la Fondazione Architettura, che è giunta alla fine di questo progetto che si intitolava Upgrade, che ha tratto le sue conclusioni a proposito di una materia che peraltro in questi giorni è assolutamente d'attualità. I giornali sono pieni davvero delle polemiche, delle discussioni intorno alla nuova legge urbanistica. Il progetto Upgrade era nato sotto il titolo Storie di persone di case, voleva sensibilizzare padroni di casa, artigiani, committenti di ristrutturazione sull'importanza di rispettare ciò che è vecchio, ciò che è antico e che può diventare un po' più moderno. Ha fatto visite nelle case private e ha riflettuto insomma su come intervenire anche per rendere più efficienti dal punto di vista energetico queste case che oggi consideriamo vecchie, ma che magari hanno anche solo 50 o 60 anni. Marco Wittig, buongiorno.
Buongiorno.
Marco Wittig, in rappresentanza proprio della Fondazione Architettura Alto Adige, che si è occupata di questa questione, l'ha fatto per 6 mesi interi, un progetto molto lungo e articolato che è entrato capillarmente proprio dentro le case.
Sì, è un argomento molto vasto e abbiamo scelto questa tematica perché è molto attuale. Sia l'Unione Europea con le sue disposizioni che riguardano il risparmio energetico, che però hanno pensato fosse più alla costruzione nuova che al patrimonio edilizio, l'Alto Adige in fondo è molto sensibile al recupero del patrimonio edilizio, sta attento a non usare nuove aree verdi e quindi più che mai ci sembrava giusto badare a quello che succede con questo patrimonio che abbiamo. È un patrimonio culturale, storico, testimonianza di tradizione e cultura, per cui abbiamo visto che questo tema del risparmio energetico soprattutto veniva preso come un tema molto tecnico, dato in mano ai tecnici, artigiani e via dicendo.
Per far funzionare la macchina, diciamo così, ma si perdeva di vista quella che in fondo è poi l'anima di una casa, no? Cioè quel genius loci, usiamo un termine un po' impegnativo, che dà alla casa il suo essere appunto nostra accogliente, la nostra casa appunto, Heim.
Proprio quello, è per questo che abbiamo scelto questo doppio nome, Upgrade, portare l'attualità,
la tecnologia,
rimodernare, appunto adeguarlo ai tempi nostri, a tutte le esigenze dei tempi nostri e nello stesso tempo però pensare a quello che veramente è il valore di questo edificio, di questa abitazione. La gente che ci abita ha vissuto da tempo, lo sta coccolando oppure non ci bada neanche, ma appunto sono tutti sentimenti che per noi sono importanti.
Il grande dilemma è quando si deve decidere insomma se adeguare un edificio agli standard energetici che è la crisi, la mancanza di carburante insomma per, o il costo del carburante per riscaldarla e quant'altro, il collegamento insomma con la rete elettrica per rendere la casa più efficiente. Il dilemma che si pone, diciamo, nel momento in cui si deve prendere una decisione di questo tipo è tenere l'esistente oppure mi converrebbe buttare giù tutto e ricostruire. Ed è proprio qui che voi volete intervenire. Una casa antica che magari non sarà mai una casa con efficienza A è un bene che va tutelato per renderla magari B, ma comunque consentirle di mantenere tutta la storia che ha da raccontare a sé e a chi ci abita.
Sì, proprio qua è partito il nostro lavoro. Abbiamo scelto casi più strampalati dall'edificio tutelato, perché la facciata di Jugendstil fino all'edificio che sta in mezzo a un insieme tutelato, fino però anche a degli esempi di architettura degli anni 60,
quindi non particolarmente pregiati per sculture o...
ma che appunto l'opinione pubblica non ritiene molto importante, però proprio l'ultima volta abbiamo incominciato a parlare di esempi di edifici a Bolzano, come l'edificio di Ronca in via Alto Adige o l'edificio di
Zögler in via Europa.
Zögler in Valle Europa,
i pifferi, diciamo.
I pifferi, oppure anche la casa d'angolo in via Bottai. ci sono di Gigi Dalla Bona, ci sono tantissimi esempi di edifici che veramente hanno dato un'impronta a tutto il nostro insieme. L'altro giorno Bodrecca diceva: fare architettura è difficile decidere se buttare giù o no. Bisogna valutarlo caso per caso, vedere se questo oggetto che stiamo analizzando è giusto, non bello né brutto, ma è giusto, è importante, allora bisogna mantenerlo e reinventarlo, altrimenti ogni tanto bisogna anche buttarlo giù. Però questo buttar giù per noi è, per la maggior parte dovrebbe essere l'ultimo passo, cioè per noi è importante appunto analizzare un po' quello che è l'edificio, e abbiamo capito che ogni edificio ha bisogno del suo progetto, del suo modo di interpretarlo e di portarlo avanti.
Cioè, non esiste insomma una ricetta che valga per tutti gli edifici che devono essere, che possono essere risanati, ma bisogna volta per volta valutare finestra per finestra, giroscale per giroscale, porta per porta, quello che quel determinato edificio può sopportare e può anche rendere a coloro che ci abitano. Naturalmente in un processo di questo genere sono molte le professionalità coinvolte, naturalmente gli architetti, naturalmente gli ingegneri, naturalmente gli artigiani, naturalmente le persone che ci abitano. Mettere insieme questi conflitti di interesse è semplice? Avete messo una prima pietra per iniziare a discuterne in un futuro? Alla fine di questi 6 mesi di lavoro qual è il bilancio?
Ma in fondo non è neanche tanto difficile metterli insieme, perché adesso tutti si rendono conto che risparmio energetico significa anche risparmiare le nostre energie, per cui stiamo tutti andando nella stessa direzione più o meno. Ciascuno però lo vede sotto il proprio profilo di organizzazione, di istituzione. Qua chiaramente ci sono differenze, però proprio questa è adesso il succo di tutto l'insieme, che ci siamo resi conto che non possiamo, cioè dobbiamo andare avanti, ma tutti insieme. Cercare di impostarlo in modo leggermente variato, avere meno regole molto strette, ma più cioè permettere di più lavori che sono sensati, che veramente sono misurati secondo l'edificio che appunto va analizzato.
Insomma, un approccio all'esistente, al patrimonio edilizio esistente, è quello che la Fondazione Architettura vuole promuovere, insomma un atteggiamento di rispetto, di attenzione a quello che c'è già, per renderlo naturalmente compatibile e aggiornato alla tecnologia di oggi, ma anche rispettoso insomma delle micro o macro storie che dentro quelle facciate anche non di pregio, diciamo così, sono trascorse e sono passate. Marco Vitti, che ha fatto parte del gruppo della Fondazione Architettura Alto Adige, che si è impegnato per 6 mesi in questo lavoro, che ha portato in giro per le valli, anche in città, dentro le case, molte persone interessate, appartenenti a tutte le categorie interessate, proprio coinvolte in questo tipo di lavoro. Noi la ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ne è nato anche un film che verrà peraltro trasmesso dalla sede RAI di Bolzano, che documenta un caso di una storia di una casa, anche questo è importante sottolinearlo, abitata dalle persone che l'hanno ereditata e la custodiscono, il tutto mirato appunto a renderla più efficiente, ma non per questo meno vicina insomma alla storia della famiglia che l'ha posseduta per molti anni. Grazie a Margo Wittig.
Grazie a voi.
Così Valentina Bergonzi, che sei rimasta qui ad ascoltare anche l'architetto Margo Vitti, che abbiamo chiuso questa puntata di oggi di Zeppelin, trovando anche in questo argomento della Fondazione Architettura un bel punto d'aggancio con il vostro tema di accademia, legato proprio al tema del riciclo, del riutilizzo e del non spreco di quello che di fatto già esiste. Il numero 62 è già uscito, ricordiamo ancora una volta che si può richiedere
gratuitamente l'abbonamento passando personalmente in Eurac oppure scrivendo una email a press@eurac.edu. I temi sono vari, peraltro parlando di case, di efficientamento, presentiamo uno dei laboratori nei quali si può proprio testare quanto siano isolanti le porte e le finestre che abbiamo, magari non il privato cittadino cittadino, ma le aziende che poi forniscono i servizi possono rivolgersi proprio all'istituto per fare questi test. Per ricevere Accademia è molto più semplice, appunto basta una mail. Vi ricordo anche, gli abbonati dovrebbero confermare il loro interesse, perché stiamo facendo una verifica per usare, sprecare meno carta anche, stiamo verificando quanti ci legano, e poi c'è anche un piccolo concorso: chi risponde a un questionario sia online che in forma cartacea può partecipare all'estrazione di un premio regionale.
Ricordo che anche questo numero presenta la bellissima storia di fumetti legata al punto della scienza, che è un vero e proprio punticino che in questo caso vigila attraverso lo spazio con gli occhi di un satellite quello che accade sulla Terra, per poter eventualmente utilizzare anche gli alberi che dovessero essere buttati giù da un'eventuale tempesta. La ricordiamo questa bellissima storia, insomma, illustrata da Silke De Vivo. E poi ricordo che c'è dentro anche un'infografica interessantissima sui cambiamenti in Parlamento.
Ci sono volute settimane a Greta Klotz per compilarla, però sono tutta una serie di dati confrontati dalla prima legislatura ad oggi per vedere cosa è cambiato, ma anche cosa no.
Le donne però sono raddoppiate come percentuale, questo
sì, forse è questo l'unico cambiamento significativo in questo Gattopardi alle urne, come l'abbiamo chiamato.
O perlomeno un cambiamento positivo c'è stato. Allora, io ringrazio Valentina Bergonzi, che peraltro ieri sera è stata presente all'Eurac Science Café dedicata al meteo, lo sarà anche nelle prossime due settimane che vi abbiamo anticipato. La prossima è mercoledì prossimo alle 20:30.
Il 26, esatto, e la conclusiva il 10 di luglio invece.
Cui, insomma, andiamo con Valentina a chiudere questo ciclo di Science Café, che ci ha anche raccontato, dato l'occasione per parlare anche di Accademia. Io saluto, al di là del vetro, il nostro tecnico Otto Herbst, che già ha fatto partire la sigla finale di Zeppelin. Da Paolo Mazzucato un saluto, un appuntamento alla prossima settimana, quando vi proporremo uno speciale, visto che abbiamo anticipato il jazz, dedicato tutto al Südtiroler Jazz Festival Alto Adige. Ciao a tutti.
Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 15.
Non battete le mani, fa talmente caldo, sta suonando con a mano sola. Al risparmio. Ma che poveracci, che fa? Sposta le saccocce, dice me, poveracci, sta al pianoforte, pure registrando. Aspetti. Lei stia lì ripronta a rifarlo. Lo so che lei voleva la poesia o la corta. Mi serve il suo parere sentimentale, caro... caro cavallerizzo dell'amore che lei andava a cavallo, una lasciava, una prendeva. Caro re del fazzoletto, queste sono tre righe di Patrizia Cavalli, dalla sua raccolta poesie.
Ah, ecco perché...
E come che?
Cavallo.
Ah, ma abbiamo un battutista al pianoforte. Fate entrare il pianista vero, grazie. Ti odio perché non ti amo più. Ti odio perché non posso perdonarti di non riuscire più ad amarti. Ha sentito in prima fila una de Borzana? Aspetta un po', che ha detto? Infatti. Pubblico chic oggi. Se l'avete capita, scriveteci al 348 7300. Cristina, guarda che per me l'ha detto, ma spiego io. Matilda. Oh yeah.
Matilda, she take me more.
Ci sono i microfoni aperti, sembra uomini e donne. State ben zitte, sta a cantare.
Matilda. Matilda ha preso i soldi del padre in Venezuela. $500 friends are lost. Woman ever sell me cat and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela.
Hey!
Where the money is to buy any horse and land? Where she get a serious plan, AI? Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody! fare Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Matilda! Matilda sei mitica! C'è anche il film. Che se la ride Letizia? E oggi è così, è giuliva, oggi... è giuliva. Verde, uliva, giuliva. Facciamo ripartire Staria perché lei già straparla a temperatura.
Siamo messi male oggi. Siamo messi
no,
male.
No, oggi è, va bene, comunque Matilda, Vincenzo Presta, Letizia Liberati, l'angelo di colore, Savino Bonito, al Bongo, era bello. Non è partito neanche l'applauso perché sennò formate le coppie. No, gli ha detto perdonami di innamorarti, voleva dire a me me devi che tu non te ami più, io a te non te. Ah, com'è? Dammi un po' il foglio che me la voglio dire. Cioè, capite, era già partita la tribunetta, Cristina là dietro poi ci spiegherà lei il valore profondo della... Sì, vabbè. Allora, Paola già ha scritto: ogni volta che mi offendo mi indigno e rimango delusa da chi amo, da un paese dove non mi riconosco più, da un'aspettativa disattesa io mi disinnamoro, tanto più intensamente quanto più amo io più mi disinnamoro e mi vergogno per ogni occasione mancata all'amore, al bene. Questo va. Allora, Flavio, dice Francesco, il disamore non esiste, tutto può succedere, ma in qualche cassettone qualcosa resta sempre. E lei nei cassettoni c'è nata di roba. Ieri mattina mi ha detto, no, mi sono alzato, non voglio pranzare, scusa Flavio, ma ho fatto colazione con le scamorze. E il caffè. Federico da Fermo. Non mi fa, mi sono disamorato, queste sono gag televisive, non si capisce che sto fe. Mi sono disamorato del ciclismo. Ogni volta che leggevo un mio idolo, questo veniva puntualmente preso perché dopato. Cioè, forse porto sfortuna. No, sono loro che imbrogliano, no, Federico. Io mi sono disinnamorato del ciclismo. La terza volta ho provato a vederlo, mi sono fatto una pennica. L'ho lasciato in pianura, ho ritrovato su montagna. Ho detto, mi sa che non è il mio sport da seguire. Tamara da Bologna dice: una settimana fa il mio ex marito mi ha chiamato per comunicarmi che si è innamorato di un'altra. Senta, il mio cuore si è riempito di gioia. È la prova del 9 che non sono più innamorata di lui. Ciao cari, Tamara da Bologna. Perché lei cosa vuole? Dica cosa vuole? Mi dica, Savino, si assuma le sue responsabilità. Vuole togliere una canzone di Lucio Battisti davanti a Sentiero? No, no. Perché? Perché è tardi. Come mai è tardi? Lei alla regia fa solo quello, deve cantare il tempo. Si è sbagliato. Per colpa di Savino Bonito non ascolteremo neanche un minuto di Non amore di Lucio Battisti. Abbiamo ascoltato invece la voce di Angelo Nigro, le sue imperdibili riflessioni. Maestro, una piccola poesia di Michele Mari. A me piace seminare così concordia.
Fratelli?
Sì, sì, proprio nella notte. Ti cercherò sempre sperando di non trovarti mai. Mi hai detto all'ultimo congedo, non ti cercherò mai sperando sempre di trovarti, ti ho risposto. Al momento l'arguzia speculare mi sembrò sublime, ma ogni giorno che passa si rinsalda in me un unico commento. E il commento dice, due imbecilli. Allora, dopo la pausa del GR cercheremo di recuperare, nonostante Savino Bonito, la canzone di Lucio Battisti, magari ne faremo sentire poi godibile, forse perché l'avevo scelta io, allora non l'ha voluta mandare in onda. Questa pagina, invece, credo trovata da Franco Bertini, so qualcuno se ne assuma la responsabilità, è una pagina bellissima, presa dal blog di Giuseppe Catozzella sul Fatto Quotidiano, ripreso l'articolo del 12 giugno. Questa pagina, questa lettera è stata scritta da un ragazzo, un signore, Gianluca D'Ottavio, che vive a Istanbul, dove si occupa di turismo, ha anche un blog, e noi ve la vogliamo leggere appunto in questa giornata, come dire, dove viaggiamo col disamore. È da alcuni giorni che molte persone, parenti, amici, turisti mi chiedono se sono preoccupato per ciò che sta accadendo qua in Turchia. La risposta è no, non sono preoccupato per niente, anzi, sono felice. Sono orgoglioso di essere qui in questo momento, di essere stato a Jazzy Park fin dal primo momento, quando eravamo meno di 1000. Non avrei mai immaginato che quei 1000 in 2 giorni sarebbero diventati milioni. Una partecipazione improvvisa, spontanea, coinvolgente. Ho visto resistere con forza alle violenze della polizia, ho visto l'immensa solidarietà di un popolo, ho visto chi non scendeva direttamente in piazza però aiutare chi lo faceva in ogni modo. Ho visto lasciare sui davanzali delle finestre latte, limoni e aceto per le persone che dovevano difendersi dai lacrimogeni. Ho visto gli hotel che lasciavano aperte le loro porte 24 ore su 24 per dare rifugio ai manifestanti. Ho visto anche i ristoranti offrire pasti gratis. Ho visto ragazzi con la mascherina sulla bocca per difendersi e con in mano l'iPhone per attaccare. Ho visto le ragazze attiviste dei musulmani anticapitalisti pregare in piazza col velo in testa e con la sciarpa degli ultra anarchici del Besiktas al collo. Ho visto i curdi ballare in cerchio mano nella mano con i kemalisti. Ho visto intelligenza, creatività, ho visto boicottaggi che in 2 giorni hanno avuto successi clamorosi, costringendo la televisione, le banche a chiedere scusa pubblicamente. Ho visto un enorme coraggio. Ho visto la città lampeggiare, risuonare all'unisono, luci, pentole diventavano armi di coesione di massa. Ho visto i ragazzi ripulire tutte le mattine il parco e le strade che hanno occupato di notte. Ho visto la vita andare avanti nonostante tutto, centinaia di persone cenare all'aperto al ristorante con la maschera antigas indosso e gli occhialini da nuoto. Ho visto le barricate, simbolo supremo di difesa, di contrasto, di divisione fra ciò che desideriamo e ciò che ripudiamo. Quelle barricate, lo so, non dureranno ancora per molto, ma il loro significato rimarrà nella memoria di chi le ha viste. E ho visto anche una polizia violenta, senza scrupoli, a cui è stato risposto con grande maturità e consapevolezza. Ho visto una generazione piena di vita, che è scesa in piazza per decidere del proprio futuro e che non si rassegna, che vuole libertà, giustizia, democrazia vera. Per tutto quello che i miei occhi hanno visto non sono preoccupato, al contrario, sono fiducioso, colmo di speranza. Questa gente è fortissima, questa gente ha un'immensa dignità. Ad essere sincero, mi preoccupa un'altra cosa: non aver visto e continuare a non vedere qualcosa del genere in Italia. Mi preoccupa un paese che si lamenta da 20 anni, un paese sull'orlo del baratro che continua a tollerare e a votare gli stessi personaggi putridi che l'hanno rovinato. Mi preoccupa un paese narcotizzato dalle TV, un paese passivo, vuoto, rassegnato, che ha perso la speranza, l'ha persa insieme alla dignità. Mi preoccupa un paese che riesce a riempire le piazze solo per andare ad ascoltare il guru di turno, un paese senza più nessun tipo di solidarietà, in cui l'egoismo è la regola, in cui i giovani sono più vecchi dei vecchi. Mi preoccupa più del fascismo che vedo in Turchia oggi con i miei occhi, mi preoccupa di più il nichilismo che vedo in Italia. Auguro al mio paese di non continuare a farsi prendere in giro, gli auguro di alzare la testa, però lottate, lottate. Se vi va, nonostante il caldo, nonostante le riflessioni del maestro Nigro, noi vi aspettiamo qua dopo il GR2. Grazie davvero di cuore ancora una volta, grazie.
Radio 2, tutta un'altra musica.
C'è quella di Giulia, c'è quella di Nicolò e anche quella di Luca. Sì, c'è anche la tua, ma non ce n'è una uguale all'altra. Sono le 1000 t-shirt di Estatè. Personalizzale con le tue passioni e scopri come vincerle su estatè.it. Estatè, è vero, vero come te.
Regolamento su estatè.it. Prenota i libri scolastici nei supermercati PAM o negli ipermercati Panorama. Ti restituiamo il 20% in buoni spesa. E in più, se acquisti almeno 100 euro di libri e hai carta per te, accedi al Family Club, che dal 1° settembre ti darà diritto a tantissimi sconti sulla tua spesa di tutti i giorni. Scopri il regolamento sui siti web PAM o Panorama o nei nostri negozi. Essere clienti PAM e Panorama conviene sempre.
MGKDIS, idrosalino energetico, energia pronta da bere. MGKDIS combatte stanchezza, eccessiva